Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiediamo sempre, presentando al Signore nostro bisogno di perdono, chiediamo sempre la sua pace perché possiamo celebrare in modo degno i suoi misteri.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 3, dal versetto 14 al 25. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone, vi prenderò da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. In quei giorni la casa di Giuda andrà verso la casa di Israele e verranno insieme dalla regione settentrionale nella terra che io avevo dato in eredità ai loro padri. Io pensavo, come vorrei considerarti tra i miei figli e darti una terra invidiabile, un'eredità che sia l'ornamento più prezioso delle genti. Io pensavo, voi mi chiamerete padre mio e non tralascerete di seguirmi. Ma come una moglie è fedele a suo marito, così voi, casa di Israele, siete stati infedeli a me. Oracolo del Signore. Sui colli si ode una voce, pianto e gemiti degli israeliti, perché hanno reso tortuose le loro vie. Hanno dimenticato il Signore, loro Dio. Ritornate, figli traviati, io risanerò le vostre ribellioni. Ecco, noi veniamo a te, perché tu sei il Signore, nostro Dio. In realtà, menzogne sono le colline e le grida sui monti. Davvero nel Signore, nostro Dio, è la salvezza di Israele. L'infamia ha divorato, fin dalla nostra giovinezza, il frutto delle fatiche dei nostri padri, le loro greggi e i loro armenti, i loro figli e le loro figlie. Corichiamoci nella nostra vergogna, la nostra confusione ci ricopra, perché abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, noi e i nostri padri, dalla nostra giovinezza fino ad oggi. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio. Parola di Dio.
E giusto per introdurre, richiamerei l'attenzione sul versetto 19. Non è chiaro l'interpretazione. Mi sembra la traduzione dice vorrei darti, come se non gliel'avesse dato, non gliel'avesse ancora dato. Può anche darsi che possa funzionare, ma e qui l'immagine è un padre che parla con la figlia, è al femminile, questo è molto importante per capire cosa vuol dire. E la figlia, le figlie non hanno eredità fra i fratelli, no? Allora Israele nel deserto era quando non aveva ancora eredità rispetto ai fratelli. I fratelli sono i popoli, ciascuno sta a casa sua e non aveva eredità. Però siccome Dio amava molto questa figlia, gli ha dato l'eredità in mezzo ai suoi fratelli. Ecco, e sperava, come poi si vede nella seconda parte del versetto 19, e pensai, certamente mi invocherà padre mio, riconoscerà che io sono il suo padre. Mi pare che sia questa l'immagine che sta dietro. E quindi Dio ha dato alla sua figlia la terra come un segno di un amore speciale, appunto è sottolineato dal fatto che le figlie di per sé non ereditano, ecco, invece qui sì, mi pare che sia questa l'immagine, era solo per introdurre comunque il nostro commento su questa parte. Possiamo vedere anche lo sguardo intero su tutto il capitolo 3.
Il versetto 16, a un certo punto dice: non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore, non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. Mi ricordava questo versetto, il brano dell'Apocalisse della Gerusalemme celeste, quando Dio sarà la tenda di Dio con gli uomini, egli l'abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli. E poi c'è anche il versetto 21, hanno reso tortuose le loro vie, questo mi ricordava, è il versetto 21, hanno reso tortuose le loro vie, questo invece mi ricordava l'inizio del Vangelo di Marco, che dice, egli preparerà la tua via, raddrizzati i suoi sentieri, cioè le vie verso Dio deve essere è dritta, è il peccato che la rende un po' tortuosa e difficile.
Di seguito a quanto ha detto Stelvio, sempre questo versetto, anzi quello successivo, in quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Sempre Apocalisse, sempre i versetti successivi a quelli di che ha citato Stelvio, le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Geremia è anche il profeta delle nazioni e in qualche modo sembra che saltino fuori.
La storia dell'alleanza tra Israele e Giuda è così descritta dal testo come quella di due sorelle al proprio sposo. Questo racconto di Geremia è fatto sempre dal profeta, che viene collocato quasi certamente, secondo alcuni studiosi, all'epoca della sua stessa predicazione durante il regno di Giosia. E aggiunge il profeta che quando ci sarà la conversione al Signore non ci sarà più bisogno addirittura dell'arca, della quale ci sono perse le tracce, della quale non si sa nulla sulla data appunto della sua scomparsa, ma non ci sarà più bisogno appunto dell'arca, perché sarà Gerusalemme stessa ad essere chiamata il trono del Signore. e in essa si raduneranno tutte le genti. Questa naturalmente è la vocazione alla base appunto di questo richiamo di Geremia. Quindi risuona l'esortazione al ritorno al Signore, che qui ci viene descritto come un ritorno a Sion da parte degli esiliati. La conversione del popolo, dice ancora Geremia, si manifesta nel confessare le proprie colpe e a raccomandarsi al Signore, che è Padre misericordioso ed è anche suo Salvatore. Attraverso il rinnovamento interiore della classe dirigente, e questo naturalmente è qualcosa di molto particolare, perché effettivamente la classe dirigente è sempre stata, sarà sempre responsabile di quanto riguarda il comportamento del popolo. L'arca viene annunciata nel libro secondo dei Maccabei, al capitolo secondo.
Sì, una parola anch'io sul capitolo, perché il capitolo, la composizione insomma di questo capitolo non è facile, almeno io l'ho provato a ripensarla un po' così, ecco, in grandi linee. Cioè, c'è una prima parte che, quindi, i primi versetti riguardano Giuda, cioè, richiamo a Giuda, poi c'è un passaggio invece, un allargamento a Samaria, dove forse anche lì è in atto questa riforma, e forse ci sono risultati più interessanti che a Giuda. Sembrerebbe insomma più positivo, ecco, la seconda parte del versetti che vanno. Giudizio su Samaria rispetto invece alla prima, alla sorella Giuda. Invece nel testo di oggi c'è un bel balzo in avanti, perché almeno i primi versetti sembrerebbero fa riferimento, sembrerebbero implicare l'esilio e addirittura il ritorno dall'esilio di entrambe le sorelle. Quindi c'è un grande salto tra il testo di ieri e l'inizio del testo di oggi, che poi nella seconda parte, diciamo dal versetto 20, riprende il discorso di ieri mattina su Giuda. Giuda che in questo caso, se penso agli ultimi versetti, anch'essa confesserà il proprio peccato. Quindi è un testo estremamente composito, che riguarda fasi molto diverse, ma farebbe vedere in qualche modo che tutto Israele, il sud e il nord, alla fine, ecco, diciamo, riprende una via di fedeltà al Signore, ma facendo dei grandi balzi in avanti e immettendo anche tutto il discorso dell'esilio e del ritorno, e sarebbero i versetti di oggi che sono stati citati poco fa sia da Stefano che da Andrea. Ho capito bene.
Anche io ho notato questo scarto, diciamo, nella parte, diciamo, dai versetti 14 al 18, mentre tutto il resto è abbastanza coerente, il resto del capitolo si può leggere di fila, come un appello. Insomma, molto unitario, direi, o comunque si può leggere senza soluzione di continuità. Questo appello del padre che ricorda gli inizi, ecco, come il tempo del deserto, tutto il cammino che è stato fatto, diciamo, dall'inizio del capitolo 2. E poi ogni tanto ci sono queste inserzioni quasi, non so, mi verrebbe da dire, anche quasi un po' anacronistiche, quasi a consolare in mezzo a questo grande lamento del Signore e anche giudizio, quasi a consolare, perché comunque c'è un futuro che è di speranza e che è il sogno dei profeti. Qua c'è l'unità. Cioè, queste sorelle che sono una peggio dell'altra, in realtà qua vanno insieme verso il Signore. La casa di Giuda andrà verso la casa di Israele e tutte e due ritorneranno insieme dalla regione settentrionale, evidentemente dall'esilio, e ritorneranno. E anche tutto il tempo del deserto in cui il popolo è accampato intorno all'arca, diciamo, è nulla rispetto a quello che sarà il futuro. Non si parlerà più dell'alleanza dell'arca dell'alleanza del Signore, nessuno ci penserà più, nessuno se ne ricorderà, perché Gerusalemme sarà il Tempio, come è già stato detto da Stelvio. E quindi quasi questi flash, queste inserzioni profetiche che fanno tenere diviso, che fanno, è comunque un obiettivo a lungo termine in mezzo a un presente in realtà di giudizio e di lamento del Signore. Poi volevo fare una notazione testuale che mi era piaciuta molto. Ritornate figli traviati, dice il Signore, perché io sono il vostro padrone, cioè io sono il vostro, perché io sono il vostro Baal, Baal che è il nome di un idolo, ma vuol dire signore, padrone, e vuol dire anche marito. Infatti il Diodati dice: io vi ho sposati. E ancora oggi io sono il vostro uomo, diciamo. Ancora oggi, infatti, le donne anziane beduine dicono il mio Baal, per dire mio marito, ma anche in Israele il Baal è, Baali è mio marito.
Io questa seconda parte, dal 19 in poi, io l'ho visto veramente come dei versetti struggenti. Il discorso della sorella, cioè intanto vorrei, vi ritornate, cioè mi sembrava che ci fosse qualcosa da vedere. Infatti quello che spiegava Giovanni l'ho letto, però non l'ho capito, adesso l'ho capito meglio, che è rivolto appunto alle figlie che non avevano diritto di proprietà, e invece lui, Dio, dà la proprietà a queste figlie che secondo la legge non potevano avere l'eredità. Beh, questo non l'ho approfondito, ma l'ho capito meglio adesso. Comunque mi sembravano così proprio dei versetti struggenti, ecco, che sente tutto il desiderio di Dio di trattare questi figli, queste figlie in un certo senso, come predilette, come, al di là della legge, al di là della, perché abbiamo già visto delle affermazioni nel capitolo 2, l'ho letto parallelo proprio al capitolo 2, che è stato già commentato, dei sentimenti di Dio verso appunto questa nostalgia della donna perduta, del torto ricevuto, e nonostante tutto Dio qui, ecco, dà questa eredità, immette queste figlie, queste che poi appunto Gerusalemme ed Israele, con tanta predilezione. Anzi, il pensiero di Dio corre proprio al risentirsi chiamato padre. Ecco, questo è il grande desiderio di Dio. E il padre che curerà, il versetto 22 dice, il male, perché medicherà la ferita. Cioè, l'abbandono di Dio è un male da curare. E dice, e io curerò questa ferita, sarà un medico paziente per il suo popolo. E lo stesso concetto l'abbiamo in Deuteronomio 34, quando dice, sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco. Isaia poi nel capitolo 53 dice, per le sue piaghe siamo stati guariti. Non so se ho fatto della poesia, ma questa seconda parte nella preghiera mi ha condotto così.
No, anch'io mi ero fermata molto su questo versetto. Figli, ritornate, io risanerò le vostre ribellioni. Mi sembrava che fosse proprio la cosa nuova che il Signore dice. Voi siete ribelli, voi avete peccato, dice prima la moglie infedele, ma io risanerò le vostre ribellioni. L'ho sentito molto in rapporto a Osea 11, in cui anche lì il Signore descrive il suo amore. Dice: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato. E poi dice: i figli, il mio popolo è duro a convertirsi, è chiamato a guardare in alto, non sa sollevare lo sguardo, ma il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo alla mia ira, perché io sono Dio e non uomo. Questa cosa mi sembrava che fosse molto presente in tutto il capitolo, perché appunto la legge dell'uomo con la sua sposa sarebbe che non può riprendere la sposa infedele. Invece Dio dice: io sono Dio e non uomo, e quindi va, oltrepassa la legge, va oltre la legge e fa una cosa nuova: io risanerò la loro iniquità. E poi una parola sola sull'ultimo versetto, questo, di questa vergogna che mi aveva molto colpito, perché dice: corchiamoci nella nostra vergogna, la nostra confusione ci ricopra. Mi aveva colpito questa parola, cioè sembra che sia un abito, una coperta, qualcosa che copre il peccato, la propria vergogna, e che consente di presentarsi davanti al Signore coperti ma dalla sua stessa misericordia che aveva annunciato prima.
Adesso pensavo, quando abbiamo cercato di fare un'introduzione, anche se il testo è molto complesso, molto più complesso indubbiamente, c'è una parte poetica, poi si inserisce una parte al versetto 6 del capitolo 3, c'è una parte in prosa, eccetera, ma al di là di questa complessità, credo che sia, come sottolineava Sara prima, tener conto di questa storia del libro per ricavare una comprensione ulteriore. Cosa vuol dire, ecco, questo testo? Perché sono due gli uditori e due le situazioni che sono sempre presenti in tutto il libro. C'è la situazione, indubbiamente, di Gerusalemme e del ministero di Geremia, ma c'è poi il libro che cresce e che viene riascoltato e edito dopo, nell'esilio. Questo si può mostrare molto bene anche nel testo di oggi. E quindi anche nel brano che abbiamo meditato, vedete, che abbiamo oggi davanti, versetto 13, c'è la conclusione del lamento del Signore. No, l'avete ascoltato la mia voce, oracolo del Signore. Se noi andiamo alla fine del brano di oggi, c'è la confessione: e non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio. C'è un'inclusione, questo poi è una specie di confessione. Cioè, dal versetto 13 si passa in realtà al versetto 19, perché continua a parlare il Signore, e poi c'è la conclusione che è una tornate a me, eccetera, e quel che devono dire, cioè c'è la confessione, abbiamo peccato, eccetera. In mezzo, dal versetto 14 al 18, molti commenti lo notano, anche quello che ho, in ebraico è molto chiaro, direi, c'è una inserzione che riguarda il futuro, riguardo un futuro che deve ancora avvenire anche dopo l'esilio. E difatti torna Giuda e Israele insieme, e le promesse sono una specie di anche di ripresa di altre promesse già dette prima dai profeti precedenti, poi avranno uno sviluppo anche nei profeti successivi, no? E mi sembra molto interessante, cioè dal versetto 14 al 18 proprio per rafforzare l'invito a convertirsi, ritornate, perché qui c'è il martellamento di questo capitolo, è shuvu in ebraico, tornate figli ribelli, tornate a me. Per rafforzare questo, dal momento che i primi 13 versetti stabiliscono che di fronte al tradimento di Giuda, che è ancora più doloroso, Dio decide di richiamare Israele, il regno del nord, che aveva ripudiato e mandato in esilio, però è un giudizio su Giuda. Poi, per rafforzare però che torneranno, e qui c'è una doppia, c'è un doppio eco quando noi traduciamo convertitevi qualche volta, qualche altra volta traduciamo ritornate, in ebraico è sempre la stessa verbo, che ha questo doppio eco. Ritornate significa ritornare al Signore col cuore, ma significa anche ritornare dall'esilio. Voi ritornerete, diventa una promessa. Questo ritornate col cuore diventa una promessa, perché io vi farò tornare. I versetti 14 e 18 parlano di questo. E difatti noi vediamo, tra l'altro ci sono delle cose che si possono notare, almeno adesso, perché poi può darsi che andando avanti nel libro possiamo essere anche smentiti per certi aspetti. Qui si parla della restaurazione futura, si parla del fatto che non c'è più bisogno dell'arca. Perché non c'è più bisogno? È perché non c'è più. È la spiegazione. Siamo già in esilio, non c'è più l'arca, è andato perduto tutto. Ma non ci sarà più bisogno dell'arca, non c'è bisogno, perché sarà tutta santa Gerusalemme. Avrà degli sviluppi, ricordiamo per esempio Zaccaria, l'ultimo capitolo, il 14, no? Sarà tutto santo, anche le pentole di Gerusalemme, non ci sarà più distinzione, e così via. Cioè, sono temi, tra l'altro si parla di questa restaurazione, senza parlare del Messia, almeno qui. Non si parla di Davide, notiamolo questo, io almeno lo noto, soprattutto perché si usa la stessa formula, io vi darò nuovi pastori secondo il mio cuore. Questa è una formula che riguarda Davide, ma non si parla di Davide, non si parla della casa di Davide, si fa una promessa, nuovi pastori, non si parla di un nuovo tempio, non c'è, non risulta, non c'è. La redenzione senza Messia, diciamo, è molto vicino al secondo e al terzo Isaia, anche il terzo Isaia non parla mai del Messia, è il Signore in persona che fa le cose, e soprattutto non vuole il Tempio. Che Tempio volete costruirmi? Il Tempio vero deve essere la conversione del cuore. Quindi ci possono essere, cioè, molte vicinanze in questi testi che chiaramente sono... Io ricaverei, probabilmente, anche questo insegnamento, oltre alle cose che avete già sottolineato, che proprio il ricordo, cioè inserire qui la promessa futura, serve a rafforzare l'invito alla conversione. Non solo la conversione si è invitati, ma è possibile, perché Dio non attende altro, e difatti verrà il tempo in cui ritornerete, in questo caso ritornerete, è il ritorno dall'esilio. Ecco, pensiamo sempre alla situazione di tutto il mondo nella luce di questi giorni santi che viviamo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo perché il Signore dia a tutta la Chiesa, ma anche al mondo, pastori secondo il suo cuore, guide giuste, che abbiano timore di Lui, timore del cielo e timore di ogni vita umana, e la rispettino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, per la violenza degli altri, per l'ingiustizia o per le calamità naturali o per la malattia, o per la tristezza, o per la solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Chiesa di Bologna, il nostro Arcivescovo, ringraziando il Signore che ce lo ha dato, ma anche pregando sempre per lui, per i suoi tanti impegni nella nostra Chiesa, nella Chiesa italiana e anche in ordine ai processi di pace nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per il grande popolo dell'Islam nel giorno della sua preghiera, perché sia un giorno di adorazione all'unico Dio e non un giorno di violenza, un giorno di fratellanza. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo al Signore i nostri fratelli e sorelle di Giordania, oggi in cui c'è la consacrazione dell'altare della Chiesa del Battesimo di Gesù Alenon. È una gran festa per il Patriarcato, sarà trasmessa anche dal sito del Vaticano. Quando l'abbiamo visto per la prima volta era in costruzione e l'ingegnere ci aveva detto: qui il punto più basso della terra si unisce al punto più alto del cielo. Per tutto questo preghiamo.
Stiamo assistendo a cose inedite, alla conquista dello spazio satellitare, alleanze tra i grandi potenti, i poteri economici, i poteri politici. C'è qualcosa di grosso che bolle in pentola e occorre che il popolo sappia attraverso i profeti quello che sta succedendo per poter pregare più intensamente per la pace. Preghiamo.
Chiedo una preghiera per una mia nipote che oggi si sottopone a un intervento medico. Si chiama Laura. Preghiamo.
Una preghiera per Beppe Ferretti, che sta meglio, ancora al maggiore, con un proposito che venga poi portato a Porretta. Preghiamo per lui, per la sua guarigione. Preghiamo.
Una preghiera per Eva, ieri sera l'abbiamo visitata, per tutta la sua vita a questo punto e per tutta la sua famiglia e anche per le altre famiglie più giovani. Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Dona al mondo la tua pace, per Cristo nostro Signore.
Amen.